Buon pomeriggio. Abbiamo problemi tecnici che risolveremo subito perché abbiamo un problema tecnico. Abbiamo due problemi tecnici. Adesso ne abbiamo uno soltanto. Stavo scherzando, ovviamente.
Ben trovati.
Oggi è
25 febbraio.
Solo oggi è sabato 25 febbraio. Domani già no, però no. Insomma, visto che appunto oggi è sabato 25 febbraio, lo festeggiamo, no?
Sì, abbiamo portato un po' di dolci.
Chiaramente non possiamo diciamo condividerli via internet, non potete scaricarli purtroppo, però se avete qualche risparmio da parte, magari durante la pausa andate nel negozio sotto casa
e portate qua a Pon San Giovanni.
Portate qui da noi oppure festeggiate con noi. Buon pomeriggio da Pierpaolo
e da Nicola,
ma anche da Ostilio. Scusate, quasi è come se mi rivelasse che Batman è Bruce Wayne. Quasi commesso un errore fatale, però con quella sillaba cominciano tanti nomi.
Quindi sì, soprattutto bei nomi,
tranne il tuo, anche il tuo. Quindi grazie anche a Ostilio ci fa compagnia. Ricordiamo che Ostilio fa parte di una categoria che questa trasmissione non ha mai ospitato finora, cioè i VIP, viviamo in positivo.
E oggi ci tornano a trovare dopo.
Che oggi tornano, come quelle tasse che tornano, no?
Una volta a mia.
Sì, infatti sono sponsorizzati da Equitalia, ho saputo, sì. Perché appunto sono incombenti. Battute a parte, siamo alla frutta. Oggi è sabato e la prima ora si apre con... belli ospiti e belle ospiti, cioè non che dopo avremo brutti ospiti però comunque siamo contenti di avere
importante.
Queste ospiti, a cominciare dalla signora Caterina Malavenda, che rappresenta la Unione Parkinsoniana di Perugia, della quale è membro del consiglio direttivo e consigliera. Buonasera Caterina e benvenuta.
Buonasera a voi.
Grazie mille.
Caterina è debitamente scortata da un uomo silenzioso ma minacciosissimo, quindi dobbiamo stare molto attenti. Non lo facciamo arrabbiare, mi raccomando Ostilio, ecco. Quindi insomma, calcolate bene le cose. Fa compagnia a Caterina anche il signor Francesco Minelli, che rappresenta la Casa degli Artisti di Perugia, che ha organizzato nella città di Deruta una mostra della quale Francesco ci parlerà. Buonasera Francesco.
Grazie,
benvenuto.
Francesco, benvenuto.
Ciao.
Fa un po' ti devo portare il tè gatto, no, presenza, ormai una volta al mese fisso.
Un appuntamento fisso.
Ma poi abbiamo dati un tè gatto per ecco di presenza, insomma.
Sì, esatto.
Battere i tuoi canoni, tu pensa, come presenza.
Sì,
quindi...
battere i canoni è difficile, ma Francesco si impegna tanto per riuscirci a fare, ce la faremo.
Diciamo che non ci possono ascoltare, perché è importante, no?
Sì, ovunque, purché abbiano una connessione internet, perché noi non siamo in modulazione di frequenza, non siamo neanche nelle onde medie, non siamo anche neanche nella filodiffusione. Noi siamo soltanto, siamo su internet, ma siamo nel sito www.radiofonica.com, scrivete radiofonica col ph. E la nostra trasmissione poi si può ascoltare a partire da domani in podcast.
Ed è la più seguita dai 15 ai 17 da
Esatto, noi abbiamo questo
tempo.
Primato che non sappiamo come ogni sabato su Radiofonica dalle 15 alle 17 siamo i più seguiti.
Quindi hai scoperto il motivo?
Hai scoperto?
Perché siamo i più seguiti dai 15 ai 17.
Siamo più seguiti il sabato dalle 3 alle 5, siamo i più seguiti su Radiofonica.
No, però
se tu metti Radiofonica, nessuna trasmissione è più seguita dalla nostra ogni sabato alle 3 alle 5.
Certo,
forse per questo motivo è seguita da clown, anche da stalker, visto che appunto
comunque volevo sottolineare il fatto che la signora Caterina è l'unica signora in mezzo a tanti signori.
Beh, e questa cosa, sei una signora. Cioè, adesso per carità non riveliamo l'entità di Ostilio, però
no,
insomma,
certo,
al naso.
Però ecco, Ostilio, quindi è Ostilio.
Ah, ho capito.
È bellissima questa cosa che la signora Caterina è l'unica signora in mezzo a tanti signori, quindi va trattata con le dovute cautele.
Ma noi siamo gentiluomini.
Anche perché c'è Gianni,
che può essere, ci può
marito, detto anche Ambrogio, perché ha fatto assistenza.
Sì, tra l'altro ha anche un passato nel pugilato clandestino, quindi eviterei di dispettirlo, altrimenti
ma torniamo a noi.
No, scherziamo, ovviamente quello che ho detto è solo una battuta, non è assolutamente vero, però cominciamo.
Da Francesco sei d'accordo, perché è lui che mi ha portato, no?
Va bene.
Catine, quindi diciamo a te perché, no?
Ma certo,
Guarda, da un incontro casuale, una combinazione di alcuni fattori, nasce la mostra, non chiamatemi morbo, in verità nasce da noi, qui in Umbria, che domani inizierà Deruta al Centro d'Arte Contemporanea questa mostra, che ha già avuto varie inaugurazioni in varie città del nord Italia, Milano, Bergamo e via dicendo. Non chiamatemi morbo, cos'è? È una mostra fotografica di un bravissimo fotografo che tra l'altro domani sarà con noi, fotogiornalista mi piace definirlo, perché ecco si occupa di questo, che è Giovanni Diffidenti, anzi approfitto per salutarlo, ringraziarlo, chissà se ci sta seguendo. E sono fotoparlanti perché tramite un QR code due personaggi dello spettacolo conosciutissimi hanno prestato la loro voce, e sono Lella Costa e Claudio Bisio. Ovviamente non hanno bisogno di presentazioni, andiamo sul sicuro. Questa mostra sarà visitabile tutti i giorni a Deruta tranne il lunedì fino al 26 di marzo, quindi vi aspettiamo a Deruta. Domani ovviamente c'è l'inaugurazione con tanti ospiti e alcune sorprese, quindi chi può domani dalle 16.30 a Deruta al Centro d'Arte Contemporanea. Okay. Poi vi dirà qualcosa di più anche Caterina a proposito dell'associazione Parkinsoniani Italiani e l'associazione Umbra, che devo dire si muovono in maniera coordinata e precisa e fanno tanto, tantissimo, e si adoperano in maniera eccellente per mettere in evidenza questa situazione.
Questa mi hai portato, no? Questa,
sì.
Il catalogo.
È un libro
che in verità viene aggiornato volta in volta, e in varie mostre vengono aggiunte, sempre varie foto e varie mostre.
Ma anche il libro parla come le foto?
E anche il libro parla come le foto. Ovviamente ci sono qui il QR code, che basta scaricare l'app e sentiamo le voci di Lella Costa e Claudio Bisio, che raccontano le vicende di queste foto. Ma chi allora, verrà alla mostra?
La parte della malattia.
Della malattia, ovviamente. Ecco. Ma queste foto, oltre che fermare l'attimo, trasmettono la sensazione che ci viene trasmessa è una cosa indescrivibile. Quindi vi invito a venire a vedere questa mostra, perché sono foto eccezionali, spettacolari, proprio per quello che trasmettono.
Sì, infatti vedevo prima di iniziare, lo guardavo, e è bello che accanto a foto c'è, no, la voce, no? Perché è un binomio che
è vero,
no,
è vero.
E poi alcune foto parlano veramente da sole, quindi è un binomio.
Sì, infatti, tra l'altro, prima di iniziare la trasmissione, il nostro amico Gianni, detto Ambrogio, ci stava fornendo via cellulare, diciamo, un esempio di questo, cioè Bisio che racconta l'inizio della storia, forse, e magari se poi possibilità lo facciamo sentire,
se arriva viva voce davanti al microfono.
Quindi ringraziamo Gianni per la sua presenza.
Sì, ovviamente no.
Poi una scatola di cioccolatini la prossima volta.
Oh, questo ci piace.
Sì, sono 43 storie di resistenza a Parkinson, quindi 43 soggetti fotografici, sì. Ovviamente ripresi da Gianni Diffidenti. Il catalogo, come ci diceva Francesco, è un catalogo in potenziale, chiamiamolo, espansione, no? Nel senso che
sì, ogni mostra, ogni periodo, ogni tanto vengono aggiunte delle foto, perché sì, è sempre in nuove avventure, chiamiamole così, perché non mi piace fermare semplicemente la foto. È un'avventura di questi personaggi che si prestano ad essere fotografati e impressi. Ripeto, certo, non è tanto la foto, ma l'espressione e quello che vogliono trasmettere, che è fondamentale e importante.
Fammi dire, qua la cultura, la fotografia, la scrittura, no?
chiaro tua, che
in, complessivamente
tecnicamente le foto sono di livello altissimo, però danno anche un messaggio
altissimo.
Tra l'altro la casa editrice Contrasto a, pubblicare Contrasto. Questo volume, quindi una casa editrice che
conosciutissima,
esatto, che delle pubblicazioni fotografiche fa anche una delle sue ragioni d'essere,
esatto,
a livello nazionale.
Sì, beh, certo, chiaro, troviamo
adesso dopo di noi non so chi ci sarà però noi nell'Umbria siamo gli unici.
Sì, e dopo Deruta questa mostra approderà all'ospedale Santa Maria Misericordia molto probabilmente da metà aprile. Vi do una data X, ma dovrebbe essere l'11, prendetela un po' così, ma vi aggiorneremo in quello che stiamo facendo.
Sì, tra l'altro tra i soggetti troverete anche un celebre volto della televisione italiana, quindi
non diciamo chi
ovviamente, però è un volume appunto che spazia tra vicende, no? Tra esperienze, tra storie di vario genere, ovviamente non si limita semplicemente a richiamare non richiama l'attenzione appunto sul problema in sé per sé, come spiega appunto il titolo, no? Ma
certo.
Rappresenta i volti e le persone
che vengono coinvolti
certo, nella vicenda.
E approfitto per ringraziare Elisa Martaccioli, che è la presidente dell'associazione Umbra Parkinson, e quindi che ovviamente anche lei.
Cosa ho avuto una volta qui a Violenza.
Vai perché ti divertirai.
È stato
presto tornerà con noi di nuovo, ha aiutato tantissimo all'allestimento e alla collaborazione in questi giorni. Quindi io non conoscevo Elisa, ma è stato un piacere collaborare con lei.
Va bene,
la prossima volta ti aspetto.
Salutiamo la presidente.
Sì,
allora.
Certo,
e considera che sono circa 4-5 in tutta l'Umbria le persone che non sono state qui. Nicola è un'organizzazione tentacolare di fatto, che raggiunge qualunque luogo e qualunque persona insomma sia raggiungibile in un modo o nell'altro.
Sì, posso contattare. Volevo chiedere a Caterina, no? Poi iniziamo a fare una canzone. Tu fai parte di questa realtà, no? Presente qua a Perugia.
Da 6 anni.
Com'è nata? Poi questa...
Di malattia, tu dici?
L'esperienza, questa idea fa parte di questa realtà.
Ma io 6 anni fa mi tremava il braccio, quindi andate dal neurologo, e lì inizialmente mi avevano detto tremore essenziale. Dice, cos'è sto tremore essenziale? Boh, non lo so. Dice, quando non sanno cosa dire dicono tremore essenziale. Allora poi sono andato al centro movimento a Perugia, dove mi hanno diagnosticato subito invece il Parkinson.
Già questa è, come dire, una notizia positiva, che subito positiva. Sono arrivati
subito,
alla diagnosi.
Sì.
Okay. Oddio.
Sì. E cioè, sinceramente io non sapevo neanche cosa fosse all'epoca il Parkinson, e niente, ho avuto la fortuna appunto di Ambrogio,
il nostro amico Ambrogio detto Gianni,
dei miei figli, di mia nipote, che hanno avuto una cosa importante in questa fase qui, perché mi sono stati vicini e tutto. Però nello stesso tempo l'abbiamo preso anche nel modo tranquillo, positivo, diciamo, ecco,
cioè, wow, la parola positiva ci piace,
positivo,
sì.
Infatti mi piace sempre dirla questa, perché è un episodio che è successo, e che dovevamo preparare la cena, insomma, i miei figli, dice, facciamo una bella frittata, mamma, che ne dici? E dice, sì, allora va bene, allora ti ridiamo a te, perché mi dice, per sbattere le uova, così.
A te vengono bene le uova sbattute.
Okay. E allora ho detto, vabbè. Quindi abbiamo sempre cercato di vederla in un modo positivo, perché è bene dirla la parola positiva, perché no? E poi,
sì, visto che si è caricato d'accezione più sinistra negli ultimi due anni, no? Dal 2020 positivo era un po' l'incubo di molte persone, invece bisogna apprezzarne il valore, non appunto non negativo, paradossalmente, ecco.
Bravo,
il positivo era un valore negativo, invece per molto tempo è stato il contrario.
Sì.
È anche un atteggiamento molto coraggioso quello da parte tua e dei tuoi familiari di affrontare, diciamo, una notizia.
Ma
così,
sinceramente,
no?
Non sapendo che cosa fosse, perché alla fine una non è che nasce sapendo cos'è Parkinson. Quindi man mano che io andavo avanti, naturalmente avevo anche delle novità, e poi non è che ho solo il Parkinson, cioè anche la fibromialgia. Consideriamo anche l'artrosi, la cosa, insomma, il quartetto cetra.
Non ci facciamo mancare niente.
Io lo chiamo il quartetto cetra.
Ok.
Però la volontà che ha superato tutto. Io sto vedendo che ha la volontà di fare le cose, di collaborare, che
sì, infatti,
supera tutto.
Il quartetto cetra le metti lo stendi per terra. Segna quartetto cetra perché sì, troveremo.
E la parola che mi viene in mente è coraggio, no? Perché comunque parlo di molte volte abbiamo parlato piedino di associazioni che sono di malattie, qua in Umbria sono tante,
sì,
sono veramente tante.
Sì.
Alcune noi conosciamo, no, abbiamo scoperto grazie a radio, perché noi le conoscevamo, ammettiamo.
Sì, sì, no, io scherzo a volte sui tentacoli di Nicola, ma raggiunge appunto associazioni che sono, compresa l'Unione Parkinsoniana, molto, molto meritorie, perché effettivamente ci fanno toccare con mano non soltanto le difficoltà che si incontrano, ma anche la capacità di risposta che autonomamente la collettività mette,
sì,
in campo per, no,
sì,
cercare di appunto contenere i disagi, per proprio cercare anche di trasmettere solidarietà, aiuto,
esatto,
a tutte le persone che si trovano coinvolte.
Anche perché affrontarli da soli credo,
esatto,
che sia...
Esatto, ma poi ma tanti dottori non sanno che esistiamo come associazioni, intendo.
E infatti questo bisogna darne atto, quindi, a Nicola, che arriva a portare a conoscenza anche degli stessi
non
umbri.
Non è per...
Stai calmo, perché adesso ti riportiamo per quel dia che sera, stai calmo.
Ho portato il ciuccio.
E quindi di questo bisogna darne merito, perché nemmeno gli umbri conoscono certe realtà finché non si trovano ad affrontare.
Sia a livello di associazione, sia a livello di malattia, sia a livello di reazione che dovrebbero avere, cioè non è che l'associazione
si mette in evidenza in modo particolare, ma queste mostre, questi eventi, queste
servono,
occasioni servono per far conoscere questa fondamentale associazione.
Abbiamo anche comunque appunto un progetto di ampliare la parte, specialmente da Perugia verso Arezzo,
quindi la parte nord della Umbria. La sede, dove si trova la vostra sede?
A Perugia.
Dove?
Esatto?
A San Sisto,
ma non mi ricordo mai.
Più o meno che zona di San Sisto, così diamo anche delle indicazioni precise.
Ah, dove c'è? Vicino alla chiesa.
Vicino alla chiesa
San
di San Sisto.
Ok. Poi tanto su internet passo per trovare indicazioni.
Sì,
sembra incredibile.
Comunque
succede, no?
Capita.
No, una cosa che mi ha colpito, Catina, qui una frase una volta disse Eonora de Martiera, che molto spesso queste malattie in generale sono anche diciamo non conosciute dai dottori. Prima tu hai detto, quando io all'inizio i dottori non sapevano che dirmi. E forse questo è un problema, uno dei problemi che spesso affrontano queste persone, andare, no, da qualcuno per farsi aiutare, e purtroppo trovare, non è una critica, una considerazione, chiaramente non è una critica a nessuno, e trovare purtroppo persone che neanche loro sanno come poter aiutare, perché non conoscono, no?
No, perché il dottore generico, è logico, non può valutare come un neurologo, quindi il dottore lo manda dal neurologo, il neurologo anche dal fisioterapista, perché questo è
un'altra fila da seguire.
Un'altra fila. L'associazione però aiuta con le lezioni, noi abbiamo lezioni di canto, di yoga, di teatro, di tai chi, di burraco.
Wow, cioè, il torneo di burraco!
Io voto yoga.
Io voto Tai Chi Burraco insieme, cioè quando butti la carta in modo molto lento, capito? Ti orienti verso il sole, fai l'arco, la puzza.
Mi piace.
Dura una partita, dura sei giorni, questo, però. Cioè,
questo fa capire che è importantissimo perché non solo in presenza, ma anche online. Quindi,
wow, ma siete avanti allora?
Ma è andata bene, no? Non volevo dire, è andata bene la pandemia.
Aiutato a
partecipare tramite
e quindi a sviluppare un altro canale di comunicazione, esatto, che non è più in presenza, esatto, però è importante.
Ma lo sai la bellezza di ritrovarsi dopo, dici madonna, te mi sembravi più alta, dice tu così, te così, che
più giovane invece. Andiamo con una canzone?
Andiamo con una richiesta che ci viene proprio da Caterina. Un grande cantautore della nostra musica, Bruno Lauzi. Bruno Lauzi, che è scomparso ormai da qualche anno, e che effettivamente aveva tra l'altro anche pubblicamente, credo, manifestato i problemi legati al morbo di Parkinson. È un grande autore, per intenderci, Almeno tu nell'universo di Mia Martini, insomma, l'ha scritta lui, faccio un esempio, sì. E questo pezzo non so se sia stato scritto da lui, ma è un pezzo celeberrimo, è stato cantato anche da Paolo Conte, forse credo sia di Paolo Conte la musica, è Onda su Onda.
Quindi lo sentiamo e lo poi torniamo con i nostri ospiti. A fa poco, ragazzi.
Che notte buia che c'è, povero me, povero me. Acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi.
Era Bruno Lauzi con Onda su Onda. Torniamo in diretta 25 febbraio, siamo alla frutta. Siamo alla frutta proprio,
siamo ai cioccolatini veramente.
Siamo, in realtà siamo al dolce, perché durante la pausa musicale
abbiamo iniziato i cioccolatini.
Ecco, abbiamo violato il patto di non aprire prima della fine della... Non c'era un patto, però ci sa che c'è questo patto. Tu l'hai violato, hai aperto i cioccolatini, quindi...
No, sto facendo una battuta, manca mezz'ora e 16, fa un po' è Pasqua, così completiamo informazioni su e posti in mezzo.
Strappa la quaresima e dolci per festeggiare Nicola, che
tra l'altro oltre a mangiare qualcuno cantava anche.
Sì, cantavamo perché
era anche molto intonato.
Sì, molto intonato, ostilio, lo sappiamo, quindi
no, anche per Paolo, ma credo che sia influenzato da qualche ci sia qualche influenza a livello di coro, ecco,
probabilmente, diciamo, sì, probabilmente sì, mi suona in testa una musica corale, quindi canto ogni tanto, però siamo con piacevole compagnia di Francesco Minelli, di Caterina Malavenda
e il nostro amico
Ambrogio,
il nostro amico
Ambrogio Gianni, è vero, ma che non so se insomma appunto
che qualcosa di Bruno Lauzi secondo me c'ha.
tra l'altro non solo il baffo, anche la capigliatura, no?
E se scopre che ha pelle di Bruno,
magari è il cugino. Comunque non sappiamo appunto se il signor Ambrogio vuole intervenire, per questo non lo menzionavo, perché garbata, discreta, quindi però questa iniziativa, Francesco, diciamo, com'è nata, come ha preso corpo?
Ma guarda, è stato
che genesi ha avuto, perché
è un incontro
tra Gianni Diffidenti, Lella Costa, Claudio Bisio, tutte le persone che sono state coinvolte.
La mostra è stata curata e ideata da Gianni Milenzi, che è il presidente nazionale Parkinson Italia, e come dicevo prima ha avuto ad inizio già alcuni mesi fa in varie città italiane, Milano, al Teatro Piccolo di Milano e via dicendo, ha fatto un'apparizione al Senato, una sala del Senato, insomma è stata presentata in varie località e posti bellissimi e di prestigio. Quindi per noi è un piacere ospitarla qui in Umbria, a Deruta, a Perugia. È nato l'incontro con la presidente dell'associazione, parlando così, se noi organizziamo mostre, eventi, cercavano uno spazio per questa mostra qui in Umbria, per ospitare questa mostra. e appena mi ha parlato del progetto, mi ha fatto vedere qualcosa, subito pronti, ho detto sì,
problemi ci sono?
Che problemi ci sono? Non c'è nessun problema, per noi è un piacere ospitare una mostra. Tempi tecnici per organizzare, ma vi assicuro tempi anche brevissimi sono stati alla fine, perché di solito siamo abituati a organizzare mostre a qui e qualche mese. Questa l'abbiamo,
ci può indicare, Ambrogio già ci ha dato un'indicazione temporale,
con 15, un mese di tempo abbiamo siamo andati materialmente a Milano, onestamente a Cantù, esattamente a prendere materialmente la mostra, quindi le foto le abbiamo portate qui, il tempo di organizzare al meglio l'inaugurazione, che ripeto sarà domani pomeriggio alle 16.30 e
a
Deruta, al Centro d'Arte Contemporanea.
E salutiamo anche gli amici di Deruta.
Salutiamo gli amici di Deruta, l'amministrazione comunale, che tra l'altro ha sposato il progetto subito benissimo, quindi con grande entusiasmo. E li ringrazio e sono messi a disposizione per anche loro, per organizzare al meglio il tutto.
Lo ringrazio anche a casa editrice, vuoi ringraziare?
Ecco, sì, voglio fare un ringraziamento particolare alla casa editrice Contrasto, per chi non la conosce, credo in pochi, a Contrasto tra le massime case editrici che si occupano di cataloghi e libri fotografici, quindi un grazie anche a loro, e farebbe piacere ospitarli in questo mese, qualcuno di loro, incontrarli qui a Deruta o a Perugia. Grazie per
me. Buongiorno, mi vuoi portare qua a Radiofonica?
E magari ecco perché no, a Radiofonica.
Ma sarà nazionale,
per noi, quindi sarà in noi un piacere.
Noi siamo presenti a livello nazionale, a livello mondiale, anzi, comunque
sì,
purtroppo esiste.
Anche
la connessione,
loro
esistiamo noi,
cioè. Infatti a livello mondiale, insomma, è una grande casa editrice.
E le emozioni quando abbiamo tirato fuori,
ma ecco, sì, brava Caterina, si dice che quando abbiamo tirato fuori, non conoscevo il fan, non avevo visto le foto se non sul catalogo, sul telefono. Quando abbiamo sballato letteralmente i pacchi con dentro le foto, è stata una sensazione incredibile. Chiaro, abituati ad aprire i quadri, opere d'arte, sculture, però vi assicuro che queste foto ci hanno trasmesso una sensazione forte,
che
particolare.
Che sensazione, no? Perché in quanto non si guarda un quadro, in quanto guardare le foto...
Ma questi trasmettono proprio, sei lì con questi personaggi che sono stati fotografati, che i loro occhi, i loro gesti, i loro movimenti, ma le loro situazioni in generale ti trasmettono quello che ti vogliono dire. Siamo lì con loro, e
è soggettivo, ognuno,
esatto, sembrava di averli lì con noi, ci aiutavano a allestire la mostra, mm-hmm. E dicevano no, io vado qui là. È stata una sensazione, ripeto, abbiamo allestito 62 foto,
non so poche,
sono tante, però è stato un piacere, perché era una sensazione particolare, ripeto, tanti anni che allestiamo mostre, questa ci ha trasmesso questa gioia. Quindi grazie all'associazione Parkinson, perché anche questa è una bellissima esperienza.
Pavidi Bisio è in mente un film che tanti anni fa fece Bisio, che non so,
si
titolo.
Può fare,
bravissimo,
si può fare, si può
un gruppo
fare.
Di ragazzi psichiatrici, sì. Che in realtà poi fondavano una cooperativa.
È una storia realmente accaduta, appunto, sono maestri del parquet adesso.
Bisio si presta a queste iniziative, e a mettere in evidenza situazioni particolari, tragiche e comiche, e lui è un maestro per mettere insieme queste due sensazioni.
Ricordiamoci che poi sentiamo uno stralcio
della sua voce, che interpreta appunto una foto
dallo smartphone del nostro collaboratore, Ambrogio.
E speriamo poi, tra l'altro, che l'Umbria ospiterà in altre sedi questa mostra, oltre che innanzitutto in Deruta,
adesso,
da capofila, no?
Sì, certo, Deruta è capofila, e poi andrà all'ospedale, al Santa Maria Misericordia, i primi giorni di aprile. Poi vediamo, strada facendo, se ci sarà la possibilità di portarla in altre sedi, magari anche in provincia di Terni, vediamo insomma un pochino come muoversi.
Esatto.
Andiamo con la musica, ti va?
No. Certo, ci mancherebbe. No, sono contento se...
No, ho provato una canzone perché...
Hai trovato?
Su YouTube.
Ah, sì, esatto.
È morto Maurizio Costanzo.
Sì, era morto uno dei decani del giornalismo televisivo italiano, che non era soltanto un giornalista, ma era un uomo di spettacolo, oltre che un uomo di comunicazione, e è l'autore di uno dei testi più noti della musica leggera del dopoguerra, che è un testo che la voce divina ha fatto conoscere un po' dappertutto, che si intitola come?
Se telefonando. Poi lui ha creato il salotto televisivo, noi abbiamo creato il salotto radiofonico, ma lui ha creato il salotto televisivo, noi
sì, però adesso non ci allarghiamo tanto, Nicola, perché giustamente prima hai ricevuto complimenti e si sta subito allargando.
No, infatti, scusa, no, Maurizio.
Battute a parte, salutiamo.
Scherzavo.
Salutiamo, ecco, non abbiamo un Bracardi, ecco, avessimo un Bracardi che fa gli stacchetti al pianoforte, potremmo in qualche modo emulare, potremmo un po' vagamente ricordare. In attesa di, ecco, lanciamo un appello.
Se qualcuno
sa il pianoforte in diretta dalle 3 alle 5 ogni sabato, è benvenuto.
Piccolo, non grande,
esatto, perché non è che abbiamo sto hangar insomma nello studio.
Caterina si è proposta.
Ah, bene, allora.
Benissimo,
abbiamo trovato. Certo, ovviamente.
Tra l'altro Caterina ci accennava prima che presso il loro centro fanno tantissimi
anche tango argentino.
Anche tango argentino e attività corali di canto, attività di canto, quindi diciamo musicale. Importantissimo questa cosa perché ha fatto venire voglia anche a noi.
Sì, di canto e tango argentino. Mina con Se telefonando, fa poco, ragazzi. Sì, assolutamente, sì, vai.
Mina renderebbe piacevole
Eccoci
ascoltare
qua,
Mina renderebbe piacevole che ascoltare anche l'elenco telefonico, oppure non so gli ingredienti, cioè se cantassi non so qual è
ingredienti della cucina,
cioè, zucchero di cacao, di cocco, burro di cacao, esatto,
dice Mina, ragazzi,
cioè pensate se canta un testo così bello come quello che ha scritto Maurizio Costanzo cosa può venire fuori. Allora ora vi esemplifichiamo,
c'è un dibattito
contenuto dopo un accesissimo dibattito che è finito quasi a botte. Insomma, abbiamo deciso di farvi entrare un po' più nel merito della pubblicazione e quindi della mostra che domani verrà inaugurata a Deruta, cercando di illustrarvi a modo nostro, visto che non abbiamo una versione televisiva, uno dei soggetti contenuti, diciamo, nel catalogo e quindi nella mostra, che tutto sommato ci racconta una storia un po' singolare, no? Ce la vuoi raccontare, Caterina?
Sì. C'è, senza dire il nome,
un
personaggio che persone, è andato dal neurologo,
quindi una persona normale,
e appunto aveva dei sintomi e il neurologo gli ha detto che aveva il Parkinson e allora pensava che il paziente si disperasse, no? Invece la reazione è stata l'inverso,
cioè il medico
si è sentito male perché ha dovuto dare questa notizia, è che lui, il paziente, ha fatto che raccontare delle barzellette per rianimarlo e da lì ha capito che
aveva un dono
da fare, sì, facendo il, non so come si chiama esattamente,
la clown terapia,
bravo.
Ok, quindi adesso il signor Ambrogio, detto Gianni, ci farà sentire la voce di Bisio,
che racconta questa storia.
Fate attenzione perché Bisio rappresenta un personaggio molto molto particolare.
Ma no,
rappresenta il male.
La sentiamo,
scusa
se io esco.
E Alessandro, ma si può, quando gli hanno diagnosticato il Parkinson, il dottore gli è sembrato così triste che per tirarlo su gli ha raccontato una barzelletta. Lui, il malato, al dottore.
Ma va.
Ma insomma, un po' di serietà, scusai, per favore, gli ho detto io. Ma quale serietà? Invece di sentirsi distrutti, marchiati dallo stigma sociale, i malati di oggi reagiscono anche spiritosamente, capisci? Alessandro ne è il campione. Non mi va a iscriversi a un corso della Croce Rossa per diventare clown dottore? Clown dottore? Sì, perché così limita anche me, che non posso più approfittare delle fluttuazioni tipiche della risposta ai farmaci per insinuarmi con la depressione e la stanchezza. Una risata mi sta davvero seppellendo. E il pensiero che la vita sia comunque bella nonostante tutto se continui a saperle sorridere mi spiazza, mi ridimensiona.
Quindi, ragazzi,
beh, interessante, no? viso che prende le veci, fa le veci di Parkinson in pratica, e quindi
sai, perché, ma capito, stigma sociale,
esatto,
che questa è la parola, no, in tutto in quello che dice Biso, oltre alla risata, sì, che
questa sorta di macchia, esatto, no? Sì, probabilmente è quello che.
E a questo proposito Stilio vorrebbe, come dire, agganciare un argomento che è importantissimo, e la signora Caterina, che tra l'altro porta un nome, Caterina di Russia, no? Quindi è però insomma, prima di finire male, ci
salutiamo tutti gli ussi, così
salutiamo i nostri amici dello...
salutiamo tutte quante.
E però ecco, volevo riagganciarmi proprio a questo concetto, e cioè la clown terapia si basa su, diciamo, un principio che è stato espresso da Patch Adam, il creatore della clown terapia, tra l'altro Patch Adam, dottor Cerotto, tradotto, no?
Sì. In termini molto semplici, bene,
e il,
no?
Cerotto rappresenta bene il senso della cura, e lui dice se si cura una malattia si può vincere o si può perdere, se ci si prende cura di una persona si vince sempre. E diciamo, quello che tu ci hai detto, Caterina, il fatto che voi in associazione cantate, ballate, fate attività di qualunque tipo, significa tantissimo, perché significa che siete forti e coraggiosi, siete
il Parkinson non è il Parkinson, sono tanti, nel senso
tanti
che non ce n'è uno
uguale
all'altro. Quindi ognuno deve cercare di valutare la propria, il proprio stato, per difendersi, per reagire in un certo qual modo.
Okay.
No?
E la nostra Caterina credo che abbia reagito in maniera molto colorata e molto artistica.
Sì.
Caterina, posso fare una domanda? Se ci fosse collegata una persona che ha una malattia, no? Che consiglio daresti immediato? Perché sentendo parlare, coraggio, visibilità, mi viene in mente anche, no? Cioè, capire che ci siete, ci siamo, che non siamo invisibili, e sorriso del vivere la vita al di fuori di quello, no? che sia davanti. Se fosse davanti a te, questo, no, immaginiamo una persona che ha una malattia e che domani vuoi affrontare questa malattia vivendo come tu e voi fate, che consiglio daresti? Consiglio immediato?
Innanzitutto di andare dal neurologo per essere sicuri, intanto che sia quello.
Prevenzione,
immagino. E quindi prevenzione, no, proprio
diagnosi.
Sì.
E poi affidarsi delle associazioni, perché loro, dato che sanno l'iter da seguire. Perché è importante quello, perché se tu vai, sì, a lezioni va bene, canto, però di base ci sono anche altre cose che non, l'associazione non può farli fare.
Quindi
capito?
Sostanzialmente la cura medica.
La cura anche delle medicine,
okay.
Della levodopa, questa famosa levodopa che è micidiale. E poi devi anche suggerire come mangiare, perché
quindi
anche
un
lì,
certo tipo di dieta,
di
da
dieta, sì. Ci sono i carboidrati da mangiare a pranzo, le proteine la sera, ci vuole un determinato tempo,
stile di vita anche,
di base deve esserci anche quello, capito? E soprattutto, ecco, reagire facendo dei, magari del...
Ecco, a proposito, Caterina appunto fa dei lavori, sì, artistici, che sono bellissimi.
Sì, bellissimi.
E sono bellissimi quelli che ci
ha fatto. Ho fatto più di 100 borse, una diversa dall'altra.
Quindi la nostra Caterina crea delle borse.
Ci serve una borsa come
Ma quelle di borse della spesa.
Della spesa, okay.
Le sport, diciamo.
Sì,
le
famose sport.
Sono più elegantine.
Sì, sport è molto eleganti, ecco. Insomma.
E l'ho fatto per aiutare l'associazione.
Ok, come l'aiuti l'associazione facendo queste? Spiegaci un pochino.
Ho messo il banchettino, mi hanno fatto mettere.
Dove lo metti la bancarella?
Città della Pieve.
Salutiamo.
Sì. Città della Pieve.
Facciamo tutta la Umbria, sì, così
esatto. Sì, esatto, per essere sicuro. Anche chi è di, sì, anche chi è ad esempio di Panicale, volendo, sì, per andare a Città della Pieve, passi anche
Città della Pieve, c'è il mercato coperto.
Ok,
e sì, lì ogni una volta al mese mi sembra fanno delle.
E la vostra associazione, e tu con, diciamo, con le tue borse ogni quanto vai al mercato di Città della Pieve?
Ma veramente ne ho fatto solo una, solo anche una. Perché
in che
sono,
periodo
sono andati a Ruba e quindi le devi rifare tutte.
Ma è da poco che sono nell'associazione, né da tanto, soprattutto
il locale non è riscaldato.
Ho capito.
Giustamente Ambrogio è il nostro detto
fa notare problemi organizzativi, giustamente.
Certo. Facciamo un appello al mercato di Città della, mercato coperto di Città della Pieve, riscaldato.
Poi c'è stato Lorenzo Berna che organizza questi eventi, che gentilmente ci ha fatto mettere il banchetto senza
pagare.
In maniera gratuita, sì, e questo è importante.
È importante.
Sì, 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 io, sì. E in che periodo si è svolta?
Beh, questo è stato nel 2 novembre.
Ah, quindi recentemente, qualche mese fa.
Sì, un po', sì, come, sì, se fosse, sì, per la cosiddetta Fiera dei Morti, per esempio.
Sì.
Intenderci, come quella che si tiene a Perugia ogni anno, insomma, un momento di realtà di compiere.
Sì, infatti la scelta era stata tra Perugia, la Fiera dei Morti e il mercato.
No, però è un periodo di acquisti quello, sì, è un periodo, sì, una ricorrenza che sì, insomma, che coincide anche con una certa attenzione.
E poi Città della Pieve è una delle chicche umbre, è veramente molto bella, ma c'è
il cibo poi c'ho anche un'attività mia,
sentiamo,
cioè prima di mettere la canzone vai.
C'ho un negozio online con diversi, cioè, e perché mi tocchi dietro?
Allora, no, la musica, la scena. Il nostro Ambrogio, detto Gianni, sta dando degli avvertimenti alla signora Caterina.
No, prodotti di cibo, no, cioè di cibo, prodotti di cibo.
No, cibo no.
E di che cosa?
Di integratori, cosmetica.
Okay. Prodotti da lei?
No. Per una ditta,
ok, qui non so se possiamo entrare nel merito, quindi è meglio di no.
No, infatti non l'ho detto.
Però okay, sono integratori.
Però sono... almeno ci spieghi, Caterina, ci spiegaci, Caterina.
No, diciamo... nel senso che ci teniamo tanto l'ecologia, okay, quindi sono prodotti ecologici. E a me piace anche fare vetrina. Io mi sono fatta una vetrina con angolo del sorriso.
Angolo del sorriso ci piace tantissimo.
Con il legato ci sta a fare.
Diciamo che la signora Caterina è un'artista vera e propria, perché tra le bancarelle,
sì,
e l'angolo del sorriso, è venuta,
esatto,
fuori la vena artistica.
Sì.
Ambrogio la conosceva.
Ci siamo a borse della spesa, integratori, veniamo da te, quindi sappiamo da chi.
Ma Ambrogio, detto Gianni, la conosceva questa sua vena artistica?
Ma
se volete mettere musica,
diciamo che è andato tutto dopo il Covid, più o meno la sua vena artistica. Prima la sua vena artistica era quello di farmi spostare i mobili.
Oh, per fortuna!
Questa comunque è una vena artistica che è comune a molte persone, sì, del nostro paese.
Assolutamente.
Potrei citarti almeno tra parenti e amici, tra parenti e amiche, una quindicina di persone che praticano questo sport, lo fanno praticare ad altri.
Sì, appunto,
nel senso, sono allenatori, allenatrici e altre persone che si tengono in forma in questa maniera.
Sfortunatamente il Covid
ha riequilibrato le cose.
Si è riequilibrato.
Ah, vedi?
Dopo c'ho.
Prima dell'ultimo blocco con i saluti finali e con il riepilogo, no, degli argomenti che abbiamo trattato, ci affidiamo di nuovo alla musica. Che
Parlavamo
questa volta
Fura,
ci propone che
Battiato,
cosa?
Dai,
Franco Battiato, quindi uno dei testi più emblematici del maestro siciliano Franco Battiato, La cura, che ormai insomma è un pezzo di 25-26 anni fa, ma non sembra, diciamo, li porta molto molto bene.
Assolutamente.
25 anni sono pochi, però insomma, per una canzone sono già una cifra ragguardevole, che però è ben portata. La cura di Franco Battiato.
A fa poco, ragazzi.
Dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare.
Torniamo in studio per...
Aspetta, basso, vai, scusate.
Torniamo in studio per i problemi tecnici, che sono sempre bravo della diretta, e per anche i saluti
finali
a questa prima parte della trasmissione odierna di Siamo alla Frutta. Ci hanno fatto compagnia Francesco Minelli, che ha rappresentato la Casa degli Artisti di Perugia, la quale ha organizzato e inaugurerà domani a Deruta alle 16.30 Non chiamatelo morbo, una mostra fotografica sul Parkinson che espone foto di Gianni Diffidenti,
fotoparlanti
affidati alla voce di Lella Costa e di Claudio Bisio. E ci ha fatto compagnia anche Caterina Malavenda, che è consigliera del Consiglio Direttivo Unione Parkinsonale di Perugia, che ci ha illustrato iniziative di questa associazione, compresa tra l'altro anche la sinergia con la Casa degli Artisti per l'organizzazione di questa mostra.
Francesco,
ma adesso
vuoi
appunto
ricordare i prossimi mostre, Francesco, i prossimi eventi?
I prossimi eventi d'arte, ovviamente quest'anno sarà tutto molto dedicato ai 500 anni del Perugino, quindi ci saranno varie mostre itineranti, mostre ovviamente artisti contemporanei che interpretano le opere del Perugino, quindi sarà a Deruta, a Perugia, Città della Pieve, Nocera Umbra, Spello, Fossato di Vico e via dicendo. Qui seguiteci nei nostri canali social per essere sempre informati. Invece le mostre vostre imminente: il 26 marzo alla Rocca Ponea di Perugia, Pittura e Scienza, mostra di un'artista toscana, Maria Cristina Conti, già stata nostra ospite alcuni mesi fa, ripropone le ultime sue creazioni. Vi aspettiamo il 26 marzo. Invece il 1 di aprile, appena terminata la mostra Non chiamatemi morbo, a Deruta ci sarà la mostra di Alessandro Passarino, un fotografo torinese, quindi tocchiamo la terra piemontese, e quindi sarà con noi con le sue opere, con i suoi fiori. Le sue opere sono tutte fiori impressi su tela, un figurativo iperrealista da non perdere, tutto il mese di aprile fino al 1 maggio. Ma ripeto, rimanete aggiornati nei nostri canali social, Facebook, Instagram, oppure www.lacasadegliartistiperugia.it per essere sempre aggiornati.
Grazie
a tutti voi, un saluto e forse ci vediamo il 1 aprile.
E non è uno scherzo, si fa sempre in questi casi il 1 aprile.
Ma invece, io farei un applauso
a chi?
Alla nostra Caterina,
certo.
Che è la prima volta che è venuta in radio.
Grazie, ti rispetto.
Grazie a voi.
Caterina, ecco, ricordaci se è possibile, come ad esempio mettersi in contatto con l'Unione Parkinsoniana di Perugia.
Esatto.
Se esistono ad esempio anche contatti digitali, virtuali, oltre che appunto la sede, che ricordiamo a Perugia è nel quartiere di San Sisto, nella zona di San Sisto.
C'è l'associazione che c'ha un...
No, basta andare su internet, Associazione Parkinsoniani Perugia, Sì. Lì c'è,
quindi è molto facile, c'è, ecco, tutto da, sì, sì, è sì, molto facile trovare
gli eventi fatti, tutte le iniziative
a disposizione, livello, c'è sempre, c'è una segretaria.
Ok, quindi chiamando c'è sempre qualcuno,
sì,
che
sì,
risponde.
Sì, sì, molto
bene. Ringraziamo anche il nostro amico Gianni,
grazie mille
Gianni per aver supportato da par sua assolutamente questa puntata,
grazie,
questo intervento.
Grazie a te e complimenti, sì, per, sì, quello che fate e per esempio che date, tutti i giorni. Grazie a Francesco per la cultura di Mondi Musa.
Grazie a tutti voi.
Può essere utilissimo. Vi lasciamo con una canzone, poi fuori ci stanno persone pericolose.
Persone pericolose, infatti, sono tutte quante amiche di Nicola. E vi lasciamo con una canzone che è qua, Nicola.
Perché
gestisce...
persone pericolose, mettiamo Guerriero, così ci mettiamo
cosa?
Guerriero,
bellissimo.
Di
perché... Guerriero, ah, ma che è l'ultima canzone, no?
No, Guerriero è anche l'ultima canzone.
Io non sono.
Non sei po' aggiornato.
No, io ho visto il festival, ma.
Vabbè.
Ma erano tante le canzoni,
certo,
di gara,
certo,
e mi sono un po' perso. Cioè, questa... mi sono addormentato.
Questa di Marco Mengoni, Guerriero, la dedichiamo a Caterina.
Ok, e quindi grazie ancora, vi aspetto. Alla prossima, noi stack musicale, e poi non è finita qua.
E poi inizia la seconda parte, diciamo, alla frutta, puntata odierna del 25 febbraio.
A fra poco, grazie ancora.
Grazie ancora agli ospiti, alle ospiti.
E levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero. Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supererai solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
Seconda parte di Siamo alla frutta, sono le 16 ormai, sono già le 16, sono le 16, Nicola, sono
le 16, 16 e
le 16.03, non
58.
Siamo puntuali quasi come un treno svizzero, ma
saltiamo
non così puntuali perché altrimenti insomma non ci riconosciamo più. Torniamo in diretta, la puntata di oggi ospita altre persone. Sono lontani i tempi pre-Covid in cui Nicola metteva alla prova la capienza proprio, diciamo, quasi fisica della sala. Il nostro primato è 23.
15 persone qua dentro.
No, no, forse anche 20.
Forse anche 20.
Forse anche 20.
Oggi siamo a 10.
Oggi siamo a...
Quindi siamo vicini.
Siamo ancora lontani da quei fasti che probabilmente non torneranno mai più.
Ho paura di no.
Forse per fortuna, no, battute a parte. Però oggi ci avviciniamo molto a quei tempi gloriosi. E lo dobbiamo soprattutto ai VIP. Ai VIP, cioè abbiamo qui Michel Hunziker,
sì.
Poi. No, scherzo, ovviamente non abbiamo quel tipo di VIP.
Molto di più,
vagamente effettivamente ricordavi, però va bene. Abbiamo una serie di.
Clown. Per la gioia di Pierpaolo.
Per la mia gioia, io sono molto contento perché è la prima volta che Nicola, no, vince il muro della sua timidezza e ospita alcuni clown qui in radio, e quindi sono molto contento di presentarvi. Ve li presento con i nomi che assumono quando sono in corsia, d'accordo? Smartis, benvenuta Smartis.
Ciao, ben trovata.
Bene. Svanish, benvenuta.
Buonasera.
Svanish. Pastri, benvenuta Pastri.
Buonasera.
E ultimo ma non per importanza, Drew.
Ciao a tutti.
Bene, bene, benvenute e benvenuto, perché abbiamo tre ragazze, tre donne e appunto un uomo, un ragazzo. Uomo, ragazzo, tu come ti collochi anagraficamente?
Meglio ragazzo.
Meglio ragazzo.
Anche noi siamo ragazzi, tutti i
ragazzi. Io direi tutti ragazzi.
Tutti ragazzi.
Tutti ragazzi.
Tutti ragazzi.
No, però insomma, a giudicare io sono miope, però a giudicare da quello che vedo, ragazzo, è realistico come definizione.
È miope proprio.
È miope, esatto, vedi, vedete come è entrato nello spirito clownesco, no? Come basta dare un piccolo spunto e subito fanno loro la trasmissione, che dice? Ci pensano.
Noi ci riposiamo.
Noi ci riposiamo. Poi abbiamo
sono persone serie.
La seconda metà del cielo è rappresentata da Tiziana Scassellani, che è una scrittrice, che salutiamo con il nostro benvenuto. Ciao. È la prima volta che partecipi alla trasmissione con Nicola in radio?
Qui a Radiofonica, sì. Altre emittenti.
Però ecco,
sì.
La prima volta.
Sì,
ecco,
la prima volta.
La prima volta.
Speriamo che non sia anche l'ultima.
Hai firmato la liberatoria? No. Sì, scherzo.
Assolutamente.
No. Bene, bene. Tiziana Scassellani ha pubblicato. Scassellati, scusami, ho sbagliato a annotare il tuo nome. Tiziana Scassellati ha pubblicato per Diadema Edizioni un romanzo breve intitolato Niente sarà come prima. Ha poi all'attivo altre opere, ad esempio un racconto breve, Io e te alla ricerca di un mondo tutto nuovo, per Storiche Edizioni, e in sua compagnia abbiamo una vecchia nuova conoscenza, perché prima abbiamo detto
vintage,
diciamo una conoscenza, diciamo, non proprio
mio. No, hai ragione.
No, non dare ragione a Pierpaolo, sennò è finita.
Abbiamo una vecchia conoscenza di Siamo alla Frutta e di Radiofonia, che è la scrittrice Maria Laura Antonini, alla quale diamo il benvenuto.
Grazie.
E poi abbiamo dietro qualcuno che fa foto e video.
Sì, infatti si è nascosta sotto l'attaccapanni, ma adesso noi diciamo il suo nome.
Tra l'altro era vestita di nero, quindi si era perfettamente
il muro è nero.
No, che il muro di questo.
La scelta del vestito non era casuale.
Ma anche passi, quindi.
E quindi abbiamo con noi anche
Paola Albini.
E sei clown anche tu?
No, è della parte seria.
Ah, della parte seria. Infatti mi sembrava, cioè, vedendoti sembrava
una persona seria.
Bene. Sentiamo Nicola adesso.
Dai, diciamo tutto al clown, così facciamo subito.
Dai Nicola, coinvolgi i clown. Cosa vediamo un po'.
No, appena mai in mente, perché siete diventati clown, no? Chi vuole iniziare per primo a dire...
Cioè, lo eravate già prima e avete capito.
Chi vuole alzare la mano per primo?
Il naso rosso era in qualche modo... un accessorio secondario oppure...
Poi c'è il domandone finale per uscire da qua, se non rispondete in rete qua dentro.
La risposta è seria o...
Vedi tu, 56 o 50
non sai, vedi tu.
Allora.
Ti chiami Smarties, vedi tu, la risposta seria? No, penso, ecco.
Però vabbè, un pochino sì, dai.
20%.
Allora, io ho scelto di provare questa esperienza con i clown perché mi si è creato un grande vuoto nella mia vita a livello di impegni, quindi ho detto adesso le faccio, e quindi ho valutato varie opzioni e alla fine ho scelto questa perché mi serviva un qualcosa che mi aiutasse a superare i miei blocchi, i miei limiti. Ne abbiamo un po' tutti, però io a livello su questo ambiente volevo un po' provocarmi, al di là poi del volontariato del sé per sé, che comunque è bellissimo, però mi serviva proprio un qualcosa che rompesse le mie rigidità, mettiamola così. E devo dire che ho fatto la scelta giusta e mi ha aiutato tantissimo e ne traggo continuamente beneficio stando insieme a loro continuamente, sia fuori che dentro ai clown. E poi ovviamente viene tutta la parte del volontariato, che ha tutto un altro aspetto, tutto un altro sapore, insomma. Questo è il motivo per il quale ho scelto di intraprendere questa nuova strada.
Gianne, chi
io
fa
invece Gianne? Io
vai.
Svanish.
Ah, scusa, chiaramente ogni volta che un clown o una clown, no, si presenta, io per la mia curiosità chiedo sempre il motivo per cui ha scelto questo nome. Quindi,
bravo.
No, perché mi interessa molto.
Allora, ti piacciono le smart?
E poi sei 4-5 minuti potresti arrivare poi alla fine della trasmissione, no? Cioè, scherzo, battuta a parte. Mi interessa in realtà il nome, perché
un attimo, ti sei perso quello che ha detto.
A te non piace il tuo nome?
No, non piacciono gli smart.
Allora, cioè, nel senso,
non piacciono diciamo queste caramelle.
No, cioccolata, non caramelle.
Queste caramelle di cioccolata.
Però no, grazie. Avevo il Covid, ero in preparazione per il corso e ho detto, ma come mi chiamo? Che nome metto? Cioè, non avevo un legame particolare con niente, né nomignoli, no? Magari qualcuno prende qualche nomignolo. Niente. Vabbè. Durante il Covid mi è arrivata una sacca piena di viveri di consolazione, visto, no, sei recluso in cima da solo, diciamo, che faccio, che non faccio, mi sono arrivata a stare e c'erano tanti cioccolatini, tante schifezze, insomma, i viveri di consolazione.
Cioccolatini non so schifezze.
Beh, sì, cavolo, sono schifezze. No, non so schifezze. Patatine, cioccolatini,
ma
caramelle.
No, assolutamente le patatine non
sono generi alimentari.
Va bene,
sicuro.
Si chiamano comfort food.
Wow,
io ho aperto questa busta piena di cose. Ma guarda che carini e coccolosi queste schifezze colorate. Smarties.
Bella storia, bella storia. No, veramente, cioè, non era sarcastico.
Peccato,
cioè,
che di carino e coccoloso Smarties non c'è niente.
Cioè, quindi è la persona adatta per portare conforto, no? Cioè, diciamo, nei luoghi in cui
lo porta a modo suo.
Non mi toccate gli Smarties.
Ah, pensavo Smarties. No. Smarties.
Bene, nel tuo caso quindi è un lavaggio andato a male che diciamo ti ha spinto. Esatto, un lavaggio andato a male dal parrucchiere che ti ha esatto.
Perché il colore dei capelli della nostra Svanish.
Svanish, sì, non è mai uguale.
È un rosa Svanish.
Sì.
Beh, questo mi ha
dato molto
senso. Non so se avete presente Pink, la cantante, diciamo, che diciamo all'inizio del XXI secolo, no? Furoreggiava appunto su MTV o sugli altri canali musicali con i suoi pezzi rock. Svanish, perché ti chiami così e come ti sei avvicinata a questo mondo?
Mi sono avvicinata a questo mondo perché ho visto ad una GNR
Nazionale del Messo Rosso,
esatto, del 2021, questa famiglia immensa, pazzerella, e quindi ho detto perché non provare, quindi ho aspettato il corso successivo per poter provare ad entrare, e quindi ecco ad oggi, dopo a distanza di un anno e mezzo, faccio parte appunto di
dei VIP.
Perché Svanish come mai?
Svanish perché in realtà il mio nome è Vania.
Oh, ecco. Beh, funziona.
Mi chiamano, mi hanno sempre chiamato Svanish, non so per quale motivo, quindi me lo sono sentita io.
Hai fatto subito, quindi.
Sì.
Eri già prima. Esatto. Mentre l'hai dovuto affrontare, diciamo.
Lo scatolone con le
cose. Esatto. Ho dovuto affrontare tanta cioccolata prima di scoprire.
Bene. È un sacrificio, Invece pastry.
E quindi da Svanish a pastry. No? Mm-hmm. Cioè, possiamo vagamente intuire, però vorremmo anche da te una conferma di ciò che sembriamo intuire, no, perché pastry ha a che fare in inglese con la pasticceria,
però non era quella la mia idea.
Ah, ecco.
Nel senso che l'idea originale era un'assonanza, inteso pastry come pastrocchio, come bene. Disastro, perché io sono a combina guai, sono un po' sbadata, sono un po' distratta. Per cui era proprio un discorso di assonanze.
Interessante, molto interessante.
Però mi ha calzato, me lo so subito sentita mio.
Ho capito.
E perché sei diventata clown invece, come ti sei?
Perché sono diventata clown. Io ho conosciuto i clown in corsia,
in ospedale.
Proprio in pediatria, in ospedale. È sempre stato un mio desiderio, che è durato per tanti anni come desiderio per motivi di impegni e di vicissitudini familiari e personali. E dopo il Covid c'era la voglia di far sorridere, di tornare a sorridere in primis.
Significativo, sì, questo,
sì.
Secondo me, proprio che il bisogno di reagire comunque a un momento che tutti quanti hanno trovato
per me
difficile e complicato, a prescindere dalla maggiore o minore prossimità con, no, problemi,
sì,
del,
sì,
Covid.
C'era proprio la voglia e il bisogno, proprio la necessità di tornare a vedere qualcosa di positivo. Perché noi viviamo un positivo sempre.
Parola, non in senso clinico, ma in senso, diciamo, spirituale, morale.
Sì.
Certo. Bene.
Dio.
Non assomiglia a Drew Barrymore, come mai? Questo?
No, però ci sto lavorando.
Vedo. Sei sulla buona strada. Però come mai?
Scusa, vedi da che cosa?
L'ha fatto capire lui.
Ah, okay.
L'ha fatto capire lui.
Ecco, ha fatto il gesto.
Non abbiamo la telecamera.
Mi sembra evidente, cioè, anche tu non notare queste cose, ostilio, insomma.
Allora, io come sono entrato in questo mondo clown è un mistero, non lo so nemmeno io ancora.
Ti sei svegliato col naso rosso,
esatto,
che era il camice.
Che è proprio l'immagine del corso base, che ti risvegli col naso rosso, all'improvviso. E questo è un po' quello che è successo, perché, allora, io non sono originario qui umbro.
Ma di?
Delle Marche, quindi.
Dove?
Sono qui vicino, in provincia Ancona, Jesi.
Jesi, salutiamo...
Sì, salutiamo tutta Italia,
anche il nostro commissario tecnico che è Iesino, Roberto Mancini.
Allora, vogliamo essere precisi, vicino Iesi, il comune è Monte Roberto, uno dei castelli.
Salutiamo tutto il comune di Monte Roberto.
Uno dei castelli di Iesi,
però pure Monte Carotto, dai, visto che siamo lì vicini, insomma, se no facciamo un torto, no?
I castelli Iesi famosi per...
Per?
Il vino bianco. Vedi la nostra pasta.
Comunque, i clown non bevono. Vi ricordo che i clown non bevono.
Perché non hanno bisogno di bere, fondamentalmente.
Ma portato acqua a cuore oggi.
Se bevessero anche, probabilmente. Cioè.
E dalle Marche mi sono spostato a Milano per lavoro. Dopodiché sono piombato in Umbria. E qui ho risentito la necessità di entrare a far parte di una qualche associazione di volontariato, come partecipavo sempre nelle Marche. E anche ho iniziato un po' una ricerca, puff, sono comparsi i clown. Dopo che avevo, diciamo, assaggiato qualche altra associazione, dicevo questa no, mi sono innamorato subito dei clown e eccomi qua.
Perché assaggiando le altre associazioni non hai trovato gli smarties che abbiamo noi.
Esatto, non c'era quel dolce in più.
Comunque il dolce ce l'ho anche io oggi, il dolce ho portato molto.
Grande.
Una costata ricotta, va bene, no? Perché Drew?
E invece Drew perché in realtà era uno dei miei soprannomi da ragazzino e era uno di quelli che mi era stato dato nei momenti più belli, quelli spensierati, quelli in cui... Non c'è bisogno di tante, si può dire in termine bravissimo,
cavolate, ecco.
Facciamo
per divertirsi, non c'era bisogno di trasgredire o di cercare chissà cosa.
Esatto, e quindi questo è uno di quei soprannomi che mi è stato dato in un momento proprio di quelle gioie proprio belle pure, e quindi ho detto eccolo, questa è la parte che deve venire fuori con i clown.
Bene, bene. E quindi voi siete clown da quanto tempo?
Un anno e mezzo.
Quindi non, e quante volte avete incontrato Frag?
Troppe.
Ecco, nonostante questo continuate a essere, siete ammirevoli, noi vi facciamo i complimenti perché... No?
Sì, vogliamo bene.
Che è lui in realtà diciamo, il vero esame, no? Fondamentalmente, oltre a Ostilio. Super...
Ostilio
in realtà. Però battute a parte,
che chi mi ha chiesto Marco Mengoni due vite?
Io.
Perfetto, tu la presenti, prego.
Ma è questa quella che ha vinto Sanremo?
Sì.
Ah, ecco, stavolta ci ho
presenta per bene, vai.
Ragazzi, che dire?
È Marco Mengoni.
Beh, Marco Mengoni con... si presenta da solo.
Ah, è qui? Abbiamo Marco Mengoni che si presenta da solo, quindi bene.
Il testo si chiama?
Due vite.
Perfetto. Ma fa poco, ragazzi. Se mi parte, sì, parte.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi.
Vai, se completa la canzone di Mengoni, non lo so, però salutiamo Mengoni, ringraziamo che è qua fuori. Ciao, Noschi. Ciao Marco, ci ascolta sicuramente.
Facciamogli anche i complimenti, no?
Bellissima canzone.
Grazie di avermi fatto vincere il Fanta Sanremo, Marco.
Ah, tu hai vinto il Fanta Sanremo, è vero?
Marco, che è Marco Mengoni, che ha origini, è originario di Ronciglione, un piccolo paesino della provincia di Viterbo nella Tuscia, dove c'è un famosissimo carnevale di Ronciglione, quindi salutiamo tutti gli amici.
Sì. E come mai così sei tante cose sulla Tuscia tu? Questo è un buon indizio. Siamo tutti signori sull'identità di Ostilio. Lanciamo il concorso Chi è Ostilio?
D'accordo? No, da dove viene Ostilio?
Da dove viene Ostilio? Scriveteci, anche se non abbiamo un indirizzo,
ma
scrivetelo sui muri. D'accordo? Ostilio è eccetera eccetera. Bene, allora coinvolgiamo le ospiti che ci parlano di letteratura. Tiziana Scassellati. Tiziana Scassellati, di cosa parla? Niente sarà come prima.
Sì, allora è un titolo tormentone, sicuramente vi ricorda il Covid, il periodo della pandemia, e nasce in quel periodo, però fa solo da sfondo, diciamo, il momento pandemico. E quindi nasce da un bisogno mio di scrivere, di così sfogo, potremmo dire. La protagonista è Carla, è una giornalista del Corriere che questa data famosa, 9 marzo 2020, la riporta indietro nel passato al momento della perdita dei suoi genitori, quindi è un tema pesante, no? Un po', diciamo, ecco, adesso siamo in un clima forse molto ridanciano, però il tema è abbastanza duro e ci sono tutti i tentativi di ritornare nel passato per tentare di superare questo tema della perdita dei suoi genitori e perdita anche di un fratello. Adesso non mi posso svelare tutto, logicamente, no. Che era uscito dalla sua vita per un certo periodo e che ritornerà con una bimbetta, Rita, che sarà un grande gancio per la protagonista, perché in questo romanzo, che si può dire un romanzo di formazione, Carla subisce una trasformazione, sarà costretta a fare delle scelte. Ancora non è molto pronta all'inizio del romanzo stesso, scelte difficili che la porteranno a volere tanto il bene assoluto, ma che poi delle volte è tentata anche dal male. Male visto un po' in maniera baudelariana, dico io, perché quel male dove delle volte ci si fa la cuccia, il male inteso anche come cattiveria, come uno status di protezione, la paura di andare avanti, di migliorarsi, però alla fine camminerà insieme a Rita.
Bellissima, bello. Come trama.
Sì, c'è parte di me, naturalmente Carla non è Tiziana, perché chi mi conosce, io poi sono una ragazza, ma anch'io voglio chiamarmi ragazza,
sì,
anche
oggi siamo
non sono,
ragazzi,
ecco,
e ragazze.
Solare,
anche
quindi, ecco. E va bene, quindi mi sento nel cuore, io sono un'insegnante, per cui di lettere, italiana e storia, per cui per me...
Dove insegni?
Io insegno a Gubbio, a Liceo Mazzatini. Ciao ragazzi,
salutiamo i ragazzi.
Ragazzi, assolutamente
Gubbio.
Sì.
Salutiamo tutta
salutiamo
Italia,
tutti.
Proprio da...
Io sono di Gualdo.
Salutiamo Gualdo.
Salutiamo perché ci sono tantissimi clown di Gualdo.
Sì, brava. Noi ci abbiamo... Stavamo proprio confrontando con le ragazze. E sì, e quindi diciamo che siamo un po', ecco, nell'Umbria, no? Gualdo, Gubbio, io poi le mie origini sono...
E sei nata a Roma,
ecco,
salutiamo tutta Roma.
Tutta Roma, quella voglia, Roma, Bologna, Gualdo, quindi
Bologna.
Mi studio a Bologna, la formazione giovanile a Bologna, la grande alma mater, quindi... E ho ricordi bellissimi e poi mi sono sposata a Gualdo nel 91, ho un figlio di 27 anni.
Grazie per fratello.
No, anche lui, ecco, insomma, salutiamo anche la famiglia a sto punto, ecco, Luca e Simone.
Potete salutare a casa voi qualcuno, mamma, papà, nonno.
Poi ci riascolteremo in qualche modo, insomma. Quindi, ecco, poi anche un'altra gioia, potremmo dire, ecco, intanto dico la casa editrice con cui abbiamo, anzi, salutiamo la casa editrice di Adema, perché
senza la quale
doveva
no,
essere,
senza le quali,
sì, perché noi due, io e Maria Laura, abbiamo prodotto le nostre opere con Diadema Edizioni, una casa editrice nata un anno e mezzo fa, che sta andando alla grande, veramente. E Mario e Rita sono loro i deus ex machina della situazione, perché ci hanno permesso di pubblicare le nostre opere, ci hanno promosso tantissimo, quindi addirittura siamo andati io e Maria Laura al Salone del Libro di Torino. Quindi per noi è un'esperienza, ecco, diciamo, la nostra amicizia è nata lì, insieme a Rita, la signora che più volte abbiamo citato di Diadema, appunto, e Mario, e anche la zia Maria, perché è fondamentale. Quindi Diadema a noi, soprattutto scrittori locali, e poi adesso si è molto allargata, ha permesso di coronare dei sogni nel cassetto. Io sempre ho avuto la voglia di scrivere, da quando sono piccola, il famoso diario segreto, però poi spesso e volentieri scrivevo e poi stracciavo irrevocabilmente queste pagine.
E perché le stracciavi?
Non si sa il perché, era come se mi vergognassi, perché parlavo molto di me, serviva quel momento dello sfogo, poi basta, non volevo più saperne. Poi in pandemia, siamo dad, quello, quell'altro, la voglia è sempre rimasta, tant'è vero che se voi andate sul mio... il mio numero di telefono WhatsApp, sugli stati di WhatsApp, io chiamo le mie perle, i miei ragazzi, e scrivo aforismi ogni giorno, prendendo spunto da citazioni che trovo e rifletto, e loro giù cominciano a guardare e ne parliamo in classe. E quindi è nata questo modo di, dalla pandemia, di essere in contatto, le mie perle, i miei ragazzi, le anime mie, e giù e mi seguono i loro, i genitori, quindi c'è questa folla di pubblico online e devo dire abbiamo creato una famiglia, uno scambio così. Il libro mi ha dato tante soddisfazioni, dicevo. Poi a novembre, con le mie due ragazze, Paola che saluto, ho accompagnato la mia amica Paola da Gualdo che saluto,
e la Maria sappiamo anche noi,
è qui presente, quindi
è la Paola nascosta sotto l'attaccaglia ipnotizzata con il burro,
la donna misteriosa
veramente, però è sempre presente nelle esperienze importanti della mia vita, quindi ci conosciamo da tantissimo tempo e ci aiutiamo l'una con l'altra nei momenti sì e no della nostra vita. Poi ho conosciuto Maria Laura l'anno scorso a Torino, è nato un altro sodalizio di esperienze culturali, ma che poi vanno, no, anche in esperienze così goliardiche, potremmo dire. Quindi è sempre un piacere, oggi ho le mie persone proprio a cui voglio bene. Quindi dicevo che scrivo durante la maturità di quest'anno, l'esame di maturità, ero in commissione, poi in commissione per i concorsi, tutto quanto, e io giù, a me fa la dirigente, che saluto la dirigente Marinangeli, ecco, ciao Marinangeli, ma che scrivi, siamo il commissario pure vicino a me, il presidente di commissione, ma se poi sapete, non lo so, scrivo perché io sono ispirata, devo scrivere, quindi mi vedevano sempre a buttare giù, e nasce un raccontino. Raccontino per cui mi fa Rita della Diadema, dai, spedisci, fai concorsi.
Questa commissione che chiami, cioè perché hai scritto il giorno della commissione?
Capito, tant'è
perché
vero.
La commissione ha chiamato Drew. Come la commissione ha chiamato Drew?
Quindi, però, nello stesso tempo faccio gli esami, tutto quanto, mi interrogo. Questo modo, ecco, per cui questa necessità. Questo raccontino che si intitola Io e te, ecco, praticamente
alla ricerca di un mondo tutto nostro.
Lo mando via a questi concorsi, lo invio e mi chiamano da Bologna, Associazione Sarti. Guardi che ha avuto una menzione di merito per questo racconto. Nonché qui al Plaza, proprio vicino a voi. E a novembre veniamo chiamati molti scrittori dell'Umbria e pubblicano questo raccontino per, con la concessione ovviamente di Diadema su una raccolta di racconti umbri, quindi lo trovate lì sui racconti umbri della storica. E quindi ecco, allora adesso però la scuola è molto impegnativa, io però scrivo ancora, inizio, finisco a metà, lascio, è un po' variegato il periodo, però l'importante è scrivere. Sul libro troverete una definizione che amo molto ripetere, la scrittura catartica, che fa da sfogo purificatorio proprio per noi.
E infatti hai anticipato la domanda di Ostilio, che sarebbe stata: come ti fa sentire lo scrivere?
Il dottor Ostilio riceve
domanda
pazienti il sabato dalle 15 alle 17 su Radio Fonica,
che dicevi prima. Allora, sicuramente in questo momento io vorrei proprio scrivere ancora più di quello che
anche
faccio.
Qui a Radio Fonica.
Al momento, sì. Cioè, mi piace, mi fa sentire libera, proprio libera, pura, e dare sfogo alle mie emozioni, perché...
Guarda, questa cosa la conosciamo benissimo, perché è la stessa
davvero.
Cosa.
Ognuno ha una valvola di sfogo.
No,
l'ostio
potrebbe fare da sola, tanto noi, perché noi ci stiamo ipotalando l'ostio.
Ma io, guarda, mi sono fatto, veramente,
Non si può ricavare. Io ancora non ho capito bene chi è ostio, ma comunque, ecco, va bene.
Io mi il nome d'arte, il nome...
Bello, questa cosa che ogni clown può darsi il nome d'arte, lo trovo magnifico, no? Rappresentare... è una doppia identità, bellissimo. Quindi mettersi a confronto, poi un'identità è il proprio doppio, forse vostro, no?
Sì, Tiziana, tu saresti un clown?
Mi ci sentirei, sì. Guarda, devo dire sì. Che avrei modo di...
Scrivi il nome clown futuro, pensa,
pensiamo al mio nome che potrebbe
alla
essere.
Fine della puntata si potrebbe... Sì.
Comunque
si
il mio nome storico
reclutare anche
Titti mia,
ce l'abbiamo già.
Forse o anche nostra, cioè ho scontato, però sono conosciuta, prof Titti, insomma. Non so, ditemi voi, ho finito, ditemi, non so, basta, perché io sono logorroica, quindi se inizio poi le prof...
Infatti loro si stanno riposando.
Ma va bene.
Spettacolare, una puntata spettacolare.
Non sono radiofonica, sicuramente. No.
Sono qualche mese che le puntate si conducono da sole. Dai la parola, loro... partono
va bene.
Dimmi una cosa, io se si può. No, parliamo di emozioni, no? E quindi a me la volevo fare a miei amici clown. No, smettete di preparare una serie.
Prego, prego.
No, faccio. No, quanto è con il naso rosso, no? Facile o difficile tirare fuori, essere se stessi, no? Si parla della maschera, no? E fare la maschera, essere se stessi, e fare anche, no, cose semplici e sorridere per quello. Quindi quanto è, quanto va, quanto è difficile oppure quanto è stato fare, quanto è facile? Che cosa vi ha dato su questo, cosa mi ha insegnato fino adesso? Chi vuoi iniziare?
Allora,
grande Giù, vai.
Inizio io. Mi
grandissimo, vai.
Grande,
no,
tutti, va
così non pighiaccio, così poi io.
Il naso, dicevi bene, no? Si parla spesso della maschera. Il naso è una maschera piccolissima e che come la indossi, in realtà, è l'antimaschera, io la definisco. Che come la indossi, cadono tutte le maschere. Il bello di entrare in un gruppo come quello dei clown è stato trovare quello che si dice spesso, noi ce lo diciamo perlomeno spesso, trovare una famiglia, ma è stata la cosa stupenda è stata che quando tu entri in un gruppo hai sempre bisogno di far vedere la parte migliore di te, perché devi, ci sta, no? Nell'uomo voler essere brillante, voler conquistare l'altro, voler essere affascinante agli occhi dell'altro. Beh, quando entri nella famiglia dei clown, la cosa meravigliosa è che tu invece, facendo vedere tutte le tue fragilità, riesci, è lì che riesci a entrare in comunione veramente con gli altri. E questa è stata la cosa più bella, perché ecco, fa cadere quel naso tutte le maschere e scopri all'improvviso, contrariamente a tutto quello che avviene fuori da quel mondo, che dimostrando a tutti gli altri che hai anche tu le tue fragilità, le tue debolezze, è lì che trovi la cifra comune e che ti fa vibrare tutti insieme e crea una magia che è indescrivibile.
Soprattutto perché all'interno di questa famiglia, cioè almeno a me, soffro un po', tra virgolette, soffro di giudizio, pregiudizi nei miei confronti, no? E qui invece...
il famoso giudizio,
sì,
no?
Esatto, quindi qui invece proprio tranquilla di esprimermi e di esprimere ciò che sono, come sono, e questo è bello.
Pasti smatti.
Io condivido quello che ha detto Drew, perché fondamentalmente arriviamo all'altro non quando siamo perfetti, ma quando siamo imperfetti, perché se sei perfetto nessuno ti guarda, tra virgolette, non hai bisogno di niente. Ma che...
sei bellissimo, cioè, perfetto.
Mi viene sempre in mente, no, l'idea dell'uomo macio, no, che sale le scale con 10 casse d'acqua, non ti verrà mai io poi una mano, ce la fa, va da solo. La povera vecchietta, magari con le sue fragilità e le sue debolezze, tu la noti, cioè dici. Quindi è nel momento...
non ha 10 casse d'acqua, forse nemmeno.
No, però comunque la vedi, no? Vedi,
no, vero, comunque,
vedi la sua fragilità e è lì che tu ti attivi. Sì. Quindi cerchiamo sempre di invece mascherare tutto questo e far vedere chissà quanto siamo forti, ma in realtà facendo così teniamo lontani tutti. Tutti. Perché e tutti si sentono. Chissà chi, ma in realtà abbiamo tutti bisogno dell'altro, solo che per avvicinarci dobbiamo farci vedere
così come siamo,
come siamo,
come siamo.
Ne deboli, cioè noi, punto, senza ostentare qualcosa che ci pensiamo che ci protegga, ma in realtà ci isola, ci allontana dall'altro.
Manchi te.
Manco io, no, sono d'accordo con loro. Quando indossi il naso e il camice, esce la tua vera essenza, cadono tutte le maschere, cadono i giudizi, cade l'etichettatura della società, sei semplicemente te stessa. A me, m'hanno, la cosa che ho scoperto è che portare il cuore ovunque, quando hai il naso, ti avvicina con chiunque, e questo lo riporti anche nella società, perché comunque essere clown lo si è tutti i giorni, non solo quando c'hai il naso. Te lo porti dietro nella quotidianità,
assolutamente. E poi dopo il Covid forse c'è un po' più bisogno, no? di Covid c'è un po' forse elevato qualche, anche un po' di spensieratezza, di sorrisi, quindi dopo il Covid c'è un po' più bisogno di fare i socchini, ma in senso positivo parlo, assolutamente. Chi ha chiesto la canzone Abissae? E tu hai presente?
No,
eh sì, se hai detto questa cosa, metti il naso, cadono le insicurezze.
Scusate, vai.
No, le insicurezze non cadono mai, restano sempre, però si affrontano.
Beh, esatto, grandi passi, pastri sugli scudi, anche Drew, anche Smanish.
Per cui adesso ascoltiamo Tananai con Abissale, perché secondo me è molto più bella di quella del festival.
E il titolo è così lungo?
Assolutamente. No,
Abissale, perché secondo me, ah no, solo Abissale,
sono d'accordo.
Non è bello. È guerra, ragazzi, guerra.
No, però anche a me piace molto Abissale, devo dire.
E i clown non sono competitivi.
Salutiamo Amadeus.
Non sto dicendo che è bello, però anche a me piace molto Abissale.
Abissale.
Salutiamo Tananai e salutiamo anche Amadeus. A fa poco, ragazzi.
Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei, discuterne tra gli scienziati. Io che sono indeciso, lei che ammette se non ha mai letto un libro. Dovrebbero proteggerla come i musei, come si fa tra innamorati. Io ci ho provato, amore, ad essere spettacolare. Abissale.
Siamo in diretta, no, basta, siamo in diretta, dimmi se vuoi dire qualcosa.
No, volevamo semplicemente approfittare per fare gli auguri ufficiali a
Frank. Allora, gli auguri ufficiali si cantano.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Volino, tanti auguri a te.
Grazie.
E abbiamo anche la torta, ragazzi.
Certo. E qua come
che mangeremo dopo, solo dopo la fine trasmissione.
Grazie.
Comunque, grazie, torniamo in diretta per l'ultimo blocco della puntata. Dopo c'è il domandone. Però è giusto dare la parola anche a Maria Laura Antonini, perché è qui presente dalle 16 e finora non ha parlato. E ci dispiace per averla fatta aspettare così tanto. Maria Laura ha scritto anche lei un romanzo che peraltro ha già presentato qualche tempo fa, se non sbaglio, qui a Radiofonica, qui siamo alla frutta. Però insomma non sarebbe male riparlarne, perché
sì, no, ma io vengo,
cioè, chi è Maria Laura?
Chi è? Esistenziale, ho cominciato stile prima. ma cosa sognavi? Tu hai detto, perché sognavi questa cosa? Chi è Maria Laura in realtà?
Allora, Maria Laura fondamentalmente è, suo malgrado, un avvocato, nel senso che per lavoro faccio l'avvocato, e ci siamo casualmente incontrati in posti diversi. Quando vengo qui è sempre un piacere ascoltare, perché veramente c'è una parte d'umanità che viene fuori, no? Diceva Pastri, bisogna mettere il cuore nelle cose. Io col tempo ho imparato invece che il cuore te lo devi tenere caro, non metterlo in tutte le cose e sempre davanti, proprio perché forse il tipo di professione ti insegna ad avere una certa distanza e a tenere una certa distanza, che l'umanità non è tutta piacevole. Però detto questo, al di fuori insomma della professione, che comunque amo e rispetto, mi piace scrivere, mi piace da quando ero ragazzina. Ho scritto all'inizio come Tiziana, soltanto per me, poi a un certo punto, per la prima volta, ma parliamo di tanti anni fa, sono riuscita a chiudere un racconto, e quando l'ho chiuso, nel senso che erano tutti pensieri sparsi, invece si è composta una storia, lì ho pianto, si è innescata una scintilla, quindi
ho scritto questo primo romanzo breve che si chiamava L'ascensore e che poi è stato pubblicato in una serie di racconti che si chiamano Modalità provvisoria. Poi ho vinto un concorso che consentiva la pubblicazione di un libro che si chiama, che si è chiamato insomma Un colpo d'ala all'improvviso, proprio sul cambiamento. Ho fatto altre cose, ho scritto sempre per passione, ho continuato a scrivere per passione. E se mi chiedi, ecco, chi sono, io sono quello che scrivo. Bene. Fondamentalmente io se tu, io ho sempre idee confuse su tutto. Io ammiro molto le persone che hanno le idee chiare e hanno un'opinione su tutto, no? Io incontro gente che sa esattamente come la pensa su una cosa. Io, se anche di fronte a convinzioni che immagino in me radicate, se tu mi guardi e mi parli con un certo tono, mi dici la cosa esattamente opposta a quella che penso io, la mia mente è attraversata dal dubbio: ma se avessi ragione? Cioè io non ho mai un pensiero radicato, immutabile, e questa cosa chiaramente mi crea qualche... no, io mi metto sempre in discussione, è una cosa... Quando scrivo io dico, ecco, è questo quello che penso realmente, metto chiarezza, non so spiegarti, sì. Nel confronto così io dico sempre, ma potrebbe anche aver ragione. Non c'ho mai, adesso al di là dei sacri principi, nel senso non è che vado fuori, ammazzo uno e dico vabbè, si potrebbe fare, no, però quando scrivo, ecco, io dico sempre, se mi vuoi conoscere, io sono quello che scrivo, ma non perché sia autobiografico, ma perché quando scrivo faccio chiarezza, quindi di fondo sono quello lì, sono quella roba.
Potete la scrittura?
Sì, è una definizione della scrittura che personalmente mi trova d'accordo. È una scrittura che chiarisce, no?
Sì, mette limpido, sì. Mentre io sono una confusa, mediamente confusa, quando scrivo, no?
Sì, esiste un aneddoto che secondo me è molto, tutto sommato, vicino allo spirito della tua riflessione. Negli anni 70 l'editoria americana scioperò in blocco e chiesero al principale editorialista di un quotidiano statunitense cosa pensasse dello sciopero. E lui disse: non so cosa pensare, perché io penso solo quando scrivo, e siccome da una settimana non scrivo, io non so cosa pensare. È un paradosso, ma in realtà rende l'idea dell'efficacia, no, che la scrittura permette, diciamo, di apportare alla chiarezza dei pensieri. Io sono d'accordo con te che succede anche a me grosso modo la stessa cosa.
No, ma è talmente un bisogno che quando mi dicono ma va bene, ma pubblichi, sì, da tanto tempo, ma è emergente, dico, beh, alla mia età semmai sono sommersa, perché se dovevo emergere sarei emersa prima, no? Però che cosa c'è? Cioè, dice, va bene, pubblichi, presenti, poi non succede niente, ma non deve succedere niente, perché la scrittura è proprio un bisogno,
perché già succede,
cioè per me la sì, sono contenta che lo pubblichino, sono contenta che qualcuno lo legga e mi dica, ah, l'ho letto tutto d'un fiato, che bello, sì, sono felice. Però immagino, con un briciolo d'arroganza, che se anche tutti mi dicessero fa schifo, io scriverei lo stesso.
Perché ti piace scrivere?
Perché mi piace quello, mi piace quel tipo di... Poi è chiaro che sono lieta.
Essere riconosciuta e riconosciuti di quello che si scrive è fondamentale, però la soddisfazione, cioè la pienezza che si raggiunge scrivendo, è irripetibile. E quindi prescinde a volte dal risultato, che poi chiaramente è lusinghiero,
Sì, no, se è positivo. Sicuramente non faccio cioè è una cosa a cui chi scrive ambisce, no? In fondo scrivi anche per essere conosciuta, per essere letta, ci mancherebbe. Sì, sì, però io le cose più vere qualche volta non le faccio leggere a nessuno, proprio perché...
Le hai strappate qualche volta?
No, strappare no, però qualche volta magari le persone più vicine mi dicono, ma perché questa cosa non la pubblichi? Perché io so quello che innesca una serie di... anche conflitti che io detesto, e di opinioni divisive, e di e allora certe volte dico no, questa cosa no, perché la tengo lì, la tengo per me, e comunque la scrivo, quindi questo è fondamentalmente quello che è.
E che sensazioni hai quando dall'idea arriva la penna e dalla penna arriva il foglio?
Guarda, un grande senso di completezza, cioè nel senso che quando io non sono una scrittrice, probabilmente di quelle, cioè, chiaramente io non ho mai un'idea, io parto da una sensazione e non so mai chi sarà il protagonista del mio libro. Io comincio a scrivere e poi alla fine, quando la storia si compone, dico: ah, ecco, vedi, è lui il protagonista, perché è quello che si è stagliato di più, perché è quello che è emerso di più. Però è come se la storia si compisse da sola, quindi questo senso di realizzazione, di compiutezza, di fine, di arrivare a far, di iniziare una cosa e completarla, è quando c'è il guizzo e tu sai come finisce la storia. È una sensazione, ti giuro, bellissima, perché io per anni ho soltanto scritto sensazioni, emozioni, piccole, però non ero mai riuscita a articolare una trama. E io non l'articolo in maniera, io non ho fatto corsi di scrittura, non c'ho neanche una formazione, diciamo, classica, in senso proprio, perché vengo da un liceo, ma da un liceo scientifico, ho fatto legge. Mio padre diceva: questa non, già non capisce niente, falle fare lo scientifico, perché già sta con la testa per aria, falle fare una scuola che in qualche modo, no, non scegliere lettere, perché lettere, cioè legge è una cosa, no, che in qualche modo ti inquadra, ti dà una possibilità, però una posizione, non ho seguito, certo. Io non ho avuto il coraggio di seguire questa cosa, non ce l'ho avuta. Nonostante alcune occasioni che mi si fossero presentate a 18 anni, diceva Pierpaolo, io mi ricordo parola mia, perché io a 18 anni sono stata in questa trasmissione che parlava di letteratura. E
parola mia con Luciano
Rispoli, esatto, era una ragazzina, però per dirti come veniva vista, era quasi come a dire: ma che vai a fare la velina in televisione? Veniva vista come troppo leggera, una cosa leggera, perché era televisiva, invece era un programma che parlava di letteratura, sostanzialmente di letteratura. Quindi non aver seguito un sogno, non averlo coltivato, in parte rimane un piccolo rammarico, perché effettivamente quando scrivo sono contenta.
Anticipo un attimo, poi vai, di pienezza, e nel nostro caso Nick Hawn, tra virgolette, a pienezza aggiungiamo, tra virgolette, quando facciamo servizio, no? Perché poi portiamo tutto quello che durante gli allenamenti, no? Conosciamo, impariamo, tra virgolette. Il servizio più bello che avete fatto fino adesso, se c'è stato.
Anch'io volevo fare questa, lo fa sempre lui, però no, lo fa sempre lui, fa bene, però
sono tutti stupendi, senso, però uno quando, detto, no?
Quando è cascata la maschera, cioè quando,
per me il servizio a scuola,
noi facciamo servizio anche a scuola, ricordiamo.
Noi facciamo servizio anche a scuola, sì, alla scuola, che può essere scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria. E il servizio alla scuola secondaria, per cui al liceo, secondo me è uno dei servizi più belli, quando cade la maschera per forza, perché con gli adolescenti non puoi indossare maschere,
e loro in realtà cominciano a indossarle, perché mentre i bambini fondamentalmente
invece ti scopri che di fronte a una maschera caduta cade spesso anche
la loro, però ce l'hanno, sì, è vero, loro hanno maschere perché ce le hanno,
e questa è la soddisfazione più bella, riuscire, come diciamo noi, a piantare un semino nel cuore dei ragazzi, che spesso il cuore non sanno ancora bene gestirlo.
Sì.
Posso intervenire un attimo solo, perché hai detto una cosa estremamente interessante, perché io, essendo insegnante in un liceo, quindi vedo le fragilità dei ragazzi, penso che proprio questo naso rosso potrebbe essere un apporto per loro fondamentale, per curare queste loro fragilità che sono aumentate a vista d'occhio. E io mi prodigo spesso nel dire loro che la fragilità, come dicevamo prima, è un'opportunità anche questa, per demistificare il valore negativo della fragilità, però dopo ci devi passare dentro, e credo che il vostro apporto sarebbe, io mi chiamerei anche nella mia scuola, veramente
ti daremo i contatti,
guarda, veramente, perché lo vede sempre in campo negli ospedali, no, per dire,
però poi torni qua
sì, sicuramente poi facciamo testimonianza, però mi hai dato una bella opportunità, guarda.
Ma tra l'altro,
poi, quanto al rosso già stai messa bene, quindi tutto sommato stai un pezzo avanti,
non servirebbe nemmeno il naso,
esatto, basta che i ciuffi li metti qua,
già clown, infatti
già sono anche da clown.
Infatti, ricollegandomi al discorso clown scuola, spesso è interessante vedere i professori che stanno lì insieme a noi,
che cambiano anche loro,
che spesso partecipano, spesso
io
no,
parteciperei di sicuro.
Spesso no, perché spesso sono frenati dal dire: ma io ho un ruolo, se scendo da quel piedistallo tra virgolette, perché il ruolo ci deve essere, se scendo poi dopo ho difficoltà a risalire, e quindi alcuni, diciamo, si tengono da parte e osservano,
E sarebbe invece interessante fare un esperimento coinvolgendo gli insegnanti, i professori, perché alcuni partecipano volontariamente, si mettono seduti, fanno i disegni, altri fanno, insomma,
si accostano, accosti.
Sì. Dius vanis.
Ma io guardo servizio in ospedale, sì, mi ha dato un bell'impatto, diciamo, perché comunque sia, io sono mamma di un ragazzino di 14 anni,
beata gioventù.
Però trovarti di fronte in pediatria con bambini anche più piccoli, cioè quell'istinto da madre che dice cioè, quanto sono fortunata, no? E quindi invece poi non so, ho tirato fuori l'energia, la grinta,
le panche ce le sono tutti noi,
esatto, come esatto, come devo dire che è andata.
Io sono innamoratissimo dei nostri nonnini tra i vari centri Panicale, Fontenuovo, e per me lì proprio si completa quella magia, come quando ci diceva Maria Laura che si viene fuori, si completa la trama e si conclude la storia e prende tutto un senso. Ecco, per me lì prende tutto un senso, perché vedere queste persone così, così fragili e così sole, che però alla fine del servizio hanno o quel sorriso o anche a volte quella lacrima un po' amara del vederci andare via, perché magari hanno passato un'ora diversa, e beh, lì dici eccolo, è andata.
Abbiamo aggiunto obiettivo. Marine?
Io, allora, forse la cosa che mi ha colpito di più è che poi non era un servizio, perché è stata la festa al Chianelli di Carnevale di qualche giorno fa. Non era un vero servizio, era un evento dove c'erano diverse associazioni, appunto una festa di Carnevale, dove, ecco, non abbiamo fatto servizio in camera. C'erano tutti questi bambini insieme a genitori, parenti, amici che stavano là, e noi insieme ad altre associazioni abbiamo giocato e ballato con loro. E lì c'era una bambina che per tutto il tempo non è scesa dalla sedia, è rimasta lì seduta, vestita da fatina, con la sua bacchetta, le ali, la coroncina.
Era un'ate piccola.
Esatto. E io ho detto vabbè, lo guardavo, ogni tanto mi avvicinavo, ogni tanto un palloncino, ogni tanto un buffetto, niente, non scendeva, dico vabbè, prima o poi il modo lo trovo. Goccia. Quindi io ho sempre girato che un po' intorno, andavo, venivo. Alla fine ho detto, senti, ma perché non scendi? Ci sono gli squali da sta seggiola, insomma. E lei ha sorriso, io ho detto, senti, io sono un po' timida, non sono nemmeno tanto capace a ballare, quindi se magari vieni con me, io aiuto te, tu aiuti me, che ne dici? E lei mi ha guardato sorridendo e è scesa dalla sedia dopo 2 ore di fatiche. I nonni che erano con lei hanno detto, è scesa. Io sì. Si è avvicinata quatta, è venuta in mezzo alla pista, sempre per mano, non mi ha lasciato mai un secondo, tante volte veniva risucchiata da non si sa chi. E a me questa cosa mi ha colpito molto, perché come dice Pastri, forse era una me piccola, dove se non trovi la chiave giusta non entri nella stanza di nessuno, e ognuno ha la propria chiave, cioè sono tutte diverse. Io, a me arrivi in un modo, a te arrivi in un altro, e il punto è capire come, e ogni persona è diversa, quindi non è che siamo, e come per i ragazzi non è che uno capisce e l'altro no, semplicemente hanno metodi di apprendimento diverso. E bisogna scoprirlo, e il ruolo magari dell'insegnante è proprio quello, capire come insegnare la stessa materia a 30 ragazzi. E quindi
allora faccio sentire una canzone, vediamo se va bene con quello che ci hai raccontato, poi torniamo, poi studiate, mettete cuffie, chiamate a casa, perché se domandone finale, se rispondete uscite da qua, se non rispondete qua c'è acqua, c'è bagno,
rimanete qua, c'è mezza tutta la ricotta,
ci sono cioccolati,
la ricotta va male, lunedì presto, vengo
entro domani, lunedì mi vengo a più io verso le 8 della sera, ecco, quindi potete aspettare 2 giorni,
tocca finirle ragazzi, ecco,
tu finisci, tanto metto questa canzone, vediamo se
Andiamo, se
andare a Gerno.
Che canzone metti?
Non si dice
il ballo del papà? No, no, scherzo.
A sorpresa. A sorpresa. Brano sorpresa.
A sorpresa.
Senza gli acchietti.
Per amare nelle giornate amare ci vuole fiuto per la dolcezza. Un aiuto umano di sentire il corpo umano senza corazza.
Dai, abbracciamoci! Su!
Abbracciamoci, via, su uno scherzo.
Abbracciamoci, abbracciamoci più forte perché lei vuole l'amore, diceva Corciante. Noi ci abbracciamo normali, però non prima del domandone finale che conclude questa puntata. Allora, prima del domandone, ringraziamo per averci,
quanti,
diciamo, fatto visita oggi. Smarties, Svanish, Pastry e Drew, che sono VIP. Cioè,
grazie,
sono clown che vivono in positivo.
Bocca al lupo degli aspetti.
Ringraziamo la scrittrice Tiziana Scassellati e la scrittrice Maria Laura Antonini. Potete trovare le loro opere nelle varie collane, comunque nelle pubblicazioni di Diadema Edizioni.
La regista che
ringraziamo Paola, che ha supportato moralmente e forse anche, non lo so,
con,
diciamo,
il suo silenzio,
con la sua automobile probabilmente, le due scrittrici che ci hanno fatto visita oggi.
Ringraziamo Ostilio, che è stato...
e ringraziamo, esatto, per la presentatrice Ostilio, la conduttrice Ostilio, che diciamo, ha retto la trasmissione con, no?
Oh,
con,
Ostilio, ringrazia,
con polso vigorosimo, d'accordo, trasformandolo in una serie di psicologi a un certo punto, perché però devo dire che,
perché in realtà si viene qui a, da voi, da radiofonica, per essere psicoanalizzati, cioè uno viene fuori,
questo può essere
emozioni,
positivo o inquietante, però
se vieni gratis. Qua a gratis,
certo, noi chiediamo molto meno di gli analisti quelli all'albo, noi non chiediamo,
cioè, basta
niente,
una torta di ricotta e
non chiediamo niente, ma non risolviamo nessun problema, cioè ci sarà anche questo, forse anzi ne creiamo di aggiuntivi
probabilmente.
Però prima di salutarci mettiamo la musica e cominciamo con, aspetta, cominciamo con le scrittrici, perché prima le abbiamo tenute in attesa per qualche minuto, quindi cominciamo con loro.
Sottofondo.
Cominciamo con loro. Vale,
si è studiato, sì, 70.000 euro. Oh, yeah. Te li da, non so chi te li dà. Non so chi te li dà, ma tu chiedi. Dio mette cuffie adesso, non ha messo mai, mette adesso.
Esatto.
Quindi, da quiz.
Sempre perché il Crown non è competitivo.
No, no. Vai, inizia tu, vieni.
Inizio io, inizio con Maria Laura. Maria Laura, tu che hai partecipato anche a Parola Mia, quindi te la cavi con diciamo, giochi di questo genere. In una parola, che cos'è per te la trama?
Un viaggio.
Maria Laura può tornare, può tornare.
Tiziana, per tornare a Dubbio.
Io
Puoi andare due volte, puoi anche andare, puoi anche andare a Terni volendo, non è vietato,
paura.
Indica con una parola la scrittura.
La scrittura afflato.
Beh, andate a cercare il vocabolario, così
lo
so, che avete annuito.
Respiro,
professoressa.
Quando tu dici
flato, fiato, capito? Affatto. C'è un truccio.
Però fa anche tu, no? Voglio
sempre un truccio.
Ti lascio di un pelle.
Mi lasci Drew?
Aiuto. La
tuccia. Drew, tu tornare a Perugia o fuori
qui.
Tornare a Perugia, no?
Sì.
Hai bevuto?
No.
Drew, per una cassa di verdicchio. No, scherzo. In una parola, cos'è per te il naso rosso?
Afflato, c'è stato.
No, era.
Lo so che ce l'avevi sulla punta della lingua, lo so.
No,
lo
perché
so.
Aveva riscosso successo.
Esatto.
So che può essere banale, però. Cuore.
Cuore.
Beh, questa volta va bene.
Quindi ha un naso che puzza.
Pasti con un aggettivo.
Addirittura.
Si grammaticale.
Che cos'è per te andare in servizio?
Magia.
Magico. Aiuta la casa, è previsto.
Paolo, proprio.
Adesso Svanish, vai.
Svanish.
Guarda, concentrata.
Io
Sentiamo le pulsazioni?
Esatto,
stanno salendo.
Vanish, in una parola, quella che vuoi. Che cos'è per te?
Attenzione che la penna.
Cos'è per te? La risata.
Costanza.
Bene.
Io con Matis. Un pronome, no, scherzo, una parola scherzo.
Un pronome indefinito.
Ma una parola scherzavo. Quindi cos'è per te? Il naso rosso.
Viene da prof.
Contatto.
Beh. Adesso manca ostio? Dai,
fai.
Vai, capire, lascia te, vai.
Ostio, ostio. Ostio, senti, in una parola. In una parola, che cos'è per te?
Questa puntata è stata una.
Che cos'è per te in una parola?
Una parola, eh?
Sì, sì, infatti ci sto pensando. Sto pensando alla parola su cui devi dare una parola. È difficilissimo. In una parola, che cos'è per te la relazione?
Mazza, oh.
Perché quando si entra in corsia si entra in relazione con altre persone, alcune quali forse non vogliono neanche sapere di entrare in relazione con te, come ha dimostrato lei nel suo racconto precedente, no?
E io qui.
Prendo in prestito.
Sì, prendo in prestito e dico mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Bene, è giusto.
Perfetto, dopo questa
silenzio
risposta.
Silenzio d'oro, guarda. Hai detto tutto.
Ringraziamo già gli Scotti che ci ha prestato la sua sigaretta.
Sì, cioè il musicista che ha proposto questo motivetto, vi ringraziamo.
Grazie di cuore a Matis, Vanes, Pasti, Liu, Tiziana e.
E ostio.
E noi ringraziamo Frag, Nicola Bovini e Pierpaolo
Bippi. Pierpaolo va bene. E appuntamento
settimana prossima.
Lunedì per quelli del lunedì. Dai, dalle 20:30 alle 22. No,
assolutamente.
Che roba è, sì. E poi per Siamo alla frutta ogni sabato dalle 15 alle 17.
Che potremmo ribattezzare Siamo.
Siamo alla frutta, siamo all'ammazza caffè. Ci vediamo.
Grazie.
Ci vediamo presto. Ciao, raga.
Bocca al lupo per tutto. E noi ci sentiamo settimana prossima. Buon sabato. Ciao.
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 Conoscenze che poi sono utilizzate.